Stai ascoltando la Tavola Rotonda Sostenibilità Integrale, non solo buone pratiche. A cura di Marta Panceva, con Miriam Salussolia e Marco Piccolo. Tenuta alla Convention EDC 2024 nel Polo Lionello Bonfanti.
Grazie a tutti, si è riempita la sala, ben trovati. Bello vedersi domenica mattina dopo questa, sì, anche questa bomba di Carlo Petrini come sempre. Penso che è bello anche continuare con delle testimonianze concrete, parlare di sostenibilità, sicuramente anche di, come diceva Beatrice, no, dei contadini, di queste interconnessioni e proprio allargare lo sguardo, perché come anche ieri abbiamo iniziato a dire, Luigi non ce l'ha sottolineato, oggigiorno si parla tanto di sostenibilità, ne siamo diventati sempre più in qualche modo esperti, cioè a fare più attenzione a varie dimensioni, e fino a ieri io non avevo pensato seriamente sull'aspetto spirituale, per esempio, perché tutti sappiamo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In Italia avete questa realtà che è il BES, rapporto di benessere equo e sostenibile, e sono realtà che negli ultimi anni hanno in qualche modo iniziato a spostare l'attenzione su che cosa intendiamo veramente per sviluppo, quale modello vogliamo promuovere, su cosa dobbiamo prestare attenzione sia all'interno, diciamo, delle nostre società globalmente parlando, a livello di politiche, ma poi anche all'interno delle nostre aziende e anche a livello di comportamenti nostri come consumatori e cittadini. Adesso faremo un passo, diciamo, scendendo in qualche modo a valle. Siete in una valle, giusto, in Piemonte? Che non conosco bene la regione, ma visiteremo. E abbiamo qua due testimonianze che per me è stato un grandissimo piacere conoscere in questi giorni, un po' conoscendo questi due imprenditori che mi stanno a fianco. E, entrambi sui generis, direi, molto diversi da una parte tra di loro, ma che penso che possono veramente introdurci e darci degli spunti molto importanti proprio in una visione sempre più larga su cosa intendiamo per sostenibilità. Sostenibilità oggi in vista di una sostenibilità a lungo termine domani, ma con attenzione a che cosa? Ce lo chiederemo a partire magari dagli aspetti che riguardano più la terra. Si è detto, abbiamo dimenticato di guardare la terra. Io da una, diciamo, nipote di contadini posso dirlo, infatti è stato bellissimo stamattina prendere il caffè con Miriam, parlare della terra, anche con tutta la sua passione. E Miriam è un'imprenditrice nella San Giorgio Canavese, ecco, infatti per questo bisogna aprire qua e guardare bene, e della società agricola Weekend. Le dicevo che cercando il suo profilo, informarmi su di lei, e ho trovato informazione su una ragazza che ha lavorato per Save the Children, che ha fatto coordinamento di vari centri di accoglienza. Ho detto sarà una coincidenza del nome. E poi noi invece è risultato che è la stessa persona. Forse sarà interessante anche dirci qualcosa anche su queste scelte personali. Il microfono. Certamente, scusate. Ero così affascinata di Miriam che sono partita subito. Io sono Marta Panceva, sono dell'Istituto Universitario Sofia, ricercatrice e docente di economia, e mi è stato chiesto di moderare questo momento, questa tavola rotonda, con grande piacere. E, no, dicevo di Miriam, appunto, lei ci racconterà di questa sua realtà, e di queste scelte anche sue personali, senz'altro. Che penso che in qualche modo siano molto in sintonia con quello che diceva prima Carlo Petrini, anche di queste decisioni che noi facciamo quotidianamente, che riguardano proprio il nostro essere anche responsabili di questi processi che stanno avvenendo. E, ecco, tra un po' le do la parola. A destra, Marco Piccolo. Aspetta, ti devo leggere perché c'erano così tanti titoli che così non ho memorizzato tutto. Comunque, amministratore delegato di Reinaldi SRL, che esiste da più anni, insomma, sempre nel piemontese. Anche lì sicuramente ci racconterai tante scelte di vita, non solo tue, ma anche della tua famiglia. E poi, non si apre il mio iPad, scusate, ce l'ho da una settimana, non so ancora come usarlo, ma va bene. Anche Marco, insomma, io guardando il tuo profilo ho tante sfumature anche di cosa vuol dire fare l'imprenditore. Ti definisci imprenditore che c'è etico, che è la ricerca di un'economia sostenibile equa, qualcosa così. E allora questo mi piaceva iniziare forse anche con questo spunto. Parliamo, iniziamo adesso proprio, vogliamo che sia un momento dialogico tra di noi, poi sentitevi invitati anche voi se volete intervenire in qualche momento. Parlare di sostenibilità a partire da quello che è l'ambiente, la terra. Adesso Miriam ci introdurrà, ma poi allargare lo sguardo su cosa vuol dire la sostenibilità anche dentro l'azienda, la sostenibilità nel rapporto anche con quelli che sono i fornitori, i clienti, le filiere di approvvigionamento. Ci sono talmente tanti aspetti che solo a pensarci, un po' guardare i vostri profili, anche diciamo le vostre iniziative. Mi venivano le vertigini a dire il vero, perché sono così tanti, dicevo, anche nella nostra vita, a pensare al nostro benessere, ci sono talmente tanti aspetti da tenere assieme. Allora anche nel fare impresa mi sembrava allargare lo sguardo, citava Carlo Petrini, l'ha laudato, sì, che ci ha insegnato senz'altro, no, che di queste interconnessioni, no, quello che diceva, che non si può concentrare su un unico punto, non si può pensare solo all'ambiente senza pensare ai poveri. Non. Insomma, dobbiamo in qualche modo riuscire ad equilibrare, a mettere assieme anche nella nostra attività quotidiana tanti aspetti diversi. Allora, la mia domanda ad entrambi, iniziare da certamente presentarvi, quello che ho dimenticato di fare di me stessa, e dirci qualcosa delle vostre realtà e introdurci al tema cosa vuol dire tenere assieme, diciamo, veramente adottare una visione integrale della sostenibilità nel vostro agire. Parti, Miriam, sì.
Buongiorno a tutti, grazie di questo invito, è un piacere essere qua oggi. Io sono Miriam Salussoli, arrivo dal Piemonte e attualmente faccio la contadina. Weekend Società Agricola è l'azienda agricola in cui lavoro, di cui sono contadina e legale rappresentante. E, io ho una storia in realtà probabilmente un po' particolare. Perché il mio inizio è qua. Io mi laureo, sono laureata in giurisprudenza, mi sono specializzata in diritto internazionale e in diritto delle migrazioni e grazie mille, e per circa una decina di anni il mondo delle migrazioni è stato il mio lavoro. Ho lavorato con diverse organizzazioni internazionali, questa foto è del mio periodo siculo dove ho lavorato come consulente legale con Save the Children in zone importanti. Di sbarco, qua sono col collega mediatore, fino ad approdare poi nel 2015 a Bologna in una cooperativa sociale dove abbiamo iniziato questo progetto legato alla moda sostenibile con Nazioni Unite, con un programma di Nazioni Unite. E nel 2017 a Bologna abbiamo poi fondato una cooperativa sociale Cartiera che si occupa tra l'altro di inserimenti lavorativi di persone disagiate. Cartiera prosegue la sua vita e di tutta una serie di tematiche ambientali legate in particolare al riciclo della pelle. Di Cartiera sono stata fondatrice e il primo CEO per 3 anni, fino a che non ho poi deciso di tornare a casa. Il Piemonte è la mia casa, io sono originaria del Canavese e a fine 2019 ho deciso di licenziarmi e di provare a ritornare nell'azienda agricola dei miei nonni, quindi i miei nonni erano contadini, sono mancati all'inizio degli anni 2000, è rimasto in azienda uno zio e sono stata l'unica degli 8 nipoti a decidere di provare a tornare. È stata una decisione sicuramente particolare. Sono molto felice di questa scelta. Non è stata una decisione sempre semplice, perché provate a immaginarvi una donna giovane che non ha mai fatto la contadina, che entra nell'azienda agricola dove c'è lo zio settantenne che è una vita che fa il contadino e la nipote giovane che decide di iniziare a fare agricoltura biologica in un'azienda in cui si è sempre fatto agricoltura convenzionale. Quindi il primo anno sicuramente ci siamo studiati, il rapporto che c'è adesso è veramente molto, molto bello. Quali sono i nostri punti fermi? Con il mio ingresso in azienda abbiamo aperto questo settore di coltivazione di ortaggi biologici. Storicamente in azienda si è sempre fatto latte, quindi c'erano vacche da latte. Fino a che insomma, il tema delle quote latte ha toccato anche la nostra azienda, e quando mio zio è rimasto poi da solo, ha proseguito soltanto sulla parte di cereali e di vacche da carne tendenzialmente, però gestire da solo un'azienda non è semplice. Col mio ingresso, appunto, abbiamo aperto questo nuovo settore con degli obiettivi ben precisi, che ci accompagnano tuttora. Paradossalmente abbiamo rafforzato questa convinzione. Quindi, per noi il cibo che produciamo deve rispettare tre componenti differenti. Prima di tutto, la terra. Quindi il modo che noi abbiamo di coltivare la terra deve essere tale da consegnare la terra alle future generazioni nello stesso identico modo in cui l'abbiamo trovata noi, se possibile anche un po' migliorata. Per cui le tecniche che utilizziamo non vanno a toccare la naturale fertilità del suolo, non vanno a depauperare il suolo in alcun modo. Deve rispettare le persone che lo acquistano, quindi i nostri clienti. Noi vogliamo vendere un prodotto che sia sano, che sia nutriente. Molto spesso, e dopo magari entriamo un po' in quello che ha detto Carlo, mangiamo delle biomasse, non mangiamo del cibo, mangiamo dei prodotti per cui, che non hanno nutrienti e per cui dopo ci serve l'integratore, dopo ci serve il medico, dopo ci servono tutta una serie di ulteriori soggetti perché il cibo che abbiamo mangiato non svolge più la sua funzione principale. Quindi, chi compra il nostro cibo ha la certezza che è un cibo sano, che è un cibo nutriente e che è un cibo decisamente gustoso. E coloro che lavorano per produrlo. Per cui l'agricoltura, immagino lo sappiate tutti, è uno dei settori in cui spopola il lavoro nero, e d'altronde il lavoro in agricoltura è uno dei settori, è uno dei fattori che si può toccare per cercare di contenere i costi, purtroppo, ce l'ha ricordato prima Carlo. Per cui da noi il lavoro nero non esiste, forse quelli che rispettiamo un po' di meno siamo noi proprietari dell'azienda, perché tante volte gli stipendi che saltano sono poi i nostri. Quindi questi sono i tre fattori principali. Agricoltura biologica certificata. Sulla certificazione del biologico potremmo aprire discussioni infinite. Noi abbiamo scelto di certificarci intanto perché la definizione del biologico è stabilita attualmente dai regolamenti europei, è definita per legge, per cui è una garanzia in più per noi, per i nostri consumatori. Intanto facciamo quello, siamo obbligati a rispettare quelle norme che sono definite e codificate, anche se poi collaboriamo con tantissimi contadini che fanno un ottimo biologico anche senza essere certificati. E proviamo ad andare oltre al biologico in realtà. Abbiamo conosciuto oramai 6 anni fa questa meravigliosa azienda agricola delle Cascine delle Colline Biellesi, che è l'azienda agricola Manenti, di cui dopo magari parliamo un attimo, che continua a farci da maestra nel metodo di coltivazione. Per cui noi in azienda non usiamo più alcun tipo di concimazione, neanche concimazione di tipo naturale, neanche il letame. Non si concima più la terra. La famiglia Manenti, Gigi e la Cristina, studiano questo metodo e hanno applicato questo metodo da oltre 40 anni ed è un metodo che dà dei risultati incredibili. Hanno collaborato soprattutto con l'Università di Torino, diversi laboratori di microbiologia, andando a lavorare sulla microbiologia del suolo e non solo più sulla chimica. Siamo fattoria didattica da un po' più di un anno e mezzo, quindi abbiamo anche una parte di attività, per quanto marginale, di lavoro non solo con le scuole, ma proprio anche con le famiglie, e tutta la parte di rete di vendita è gestita direttamente da noi, non viene gestita da altre realtà, non abbiamo intermediari. Questo è un po' quello che facciamo come presentazione in generale, poi dopo ci addentreremo nei vari passaggi. C'è un punto che per me è stato un punto personale di svolta, sempre guidata in questo dal Gigi Manente e dalla Cristina Sala, che è stato il comprendere in che punto. In che momento storico l'agricoltura ha effettivamente cambiato paradigma? E il punto, il momento di cambiamento è stato il 1908, il brevetto Haber-Bosch. Lo lascio qui in questo momento, se vi va dopo ci rientriamo, perché qua è stato il momento storico in cui si è iniziato a parlare di agricoltura industriale, in cui, come ricordava Luigino Bruni, abbiamo dimenticato la terra e Haber-Bosch, quel momento in cui abbiamo dimenticato la terra e ci siamo soltanto più concentrati sul capitale e sul lavoro. Se vi fa piacere, dopo ci torniamo, lascio la parola a Marco.
Grazie Miriam. Facciamo un salto, non so in che direzione nel Piemonte. San Giorgio.
Un pelo più a sud
Ok,
del
per quello un po' più.
Canavese,
Ok, benissimo.
20 chilometri più a sud.
Si vede che devo venire di più. E Marco Piccolo, l'ho già presentato, ti do la parola e ti apro la presentazione intanto.
Buongiorno, io brevemente la faccio una presentazione velocissima, poi se vi interessa qualcosa o il pubblico noi interagiamo per non essere noioso. Mia madre prima laureata in Italia con una tesi. Vi racconto le cose belle sulla dell'azienda, perché se dovessi raccontare le cose difficili, i problemi, siamo qua una notte, quindi racconto solo le cose belle. Ma questa non è solo l'azienda. Allora, io sono educatore dei giovani e formatore dei giovani in parrocchia. Poi per caso, ho 19 anni, la mia ragazza rimane incinta, ci sposiamo e io, mio fratello e mia madre iniziamo a lavorare su 60 metri quadri cosmetici. A oggi questi sono i nostri clienti. Vabbè, partiamo appunto mia madre aveva fondato un negozio dove produceva e vendeva al dettaglio. Poi nel 2000 siamo entrati io e mio fratello, era 60 metri quadri, oggi siamo 80 su 7500 metri quadri, produciamo 100.000 creme al giorno e cresciamo del 25% all'anno. Questi sono i clienti per cui lavoriamo. Questi sono il numero di crescita delle persone, del fatturato, di altro. Per dire il primo punto, che sarà anche l'ultimo, come conciliamo le imprese che devono stare su un'economia di mercato globale ipercompetitiva, come lo conciliamo con la cura dell'ultimo, dello scarto, dei ragazzi che non sono i migliori, gli eccellenti. E qua tutto il significato vero. Perché non possiamo, ci sono o gli imprenditori bravissimi, fantastici, che però sono terribili, cattivi, però di successo, oppure quelli buoni, bravi, sfigatelli. Sì, ma io non riesco a fare business, ma perché sono bravo? No. C'è una via di mezzo in cui dobbiamo essere bravissimi, vincenti e buoni. Fare bene il bene. E io ci provo, con tanti errori. Poi vabbè, quello che facciamo. Laboratorio di ricerca e sviluppo, la produzione, di fatto sviluppiamo i prodotti. Io siamo Best Practice Europea di Sostenibilità. La Commissione Europea, da novembre 2021, ha individuato 17 Best Practice in Europa e noi siamo una delle 17. Io ho la delega adesso, sono presidente di Confindustria Piemonte per la sostenibilità. Qual è il discorso? Sapete, B Corp, no? Cioè, profit e no profit, Porter dice ci sono problemi irrisolvibili nel mondo, alcune realtà. Operano localmente, le no profit, ma sono soggetti non scalabili, cioè troppo piccoli, non risolviamo i grossi problemi. Come risolviamo i veri problemi? Se le aziende profit agiranno non solo per il profitto, ma anche per il bene comune. Allora, primo punto, per essere d'impatto dobbiamo essere grandi, dobbiamo crescere, coinvolgere, generare lavoro, fare l'imprenditore è una vocazione. L'economia di impresa è il motore per la crescita della società per il bene comune. Non dobbiamo accontentarci. È la parola dei talenti. Abbiamo dei talenti e dobbiamo metterli a frutto, massimizzare, creare economia per la società. Siamo stati la prima società benefit italiana, giugno 2016. Ho vinto il premio per l'economia civile, quindi sono ambasciatore dell'economia civile. Questi siamo membri del Global Compact. Guardate le nostre performance, cioè, sapete, 17 SDG rispetto alla media di settore e media del paese. Questa è la nostra azienda, media paese, media di settore. Guardate, lo so che non si legge, ma guardate, guardate le più o meno le linee, le sbarre, si vedono, no? Si può fare. Si può fare economia, si può fare profitto e si può gestire bene un'azienda. Non è vero che essere sostenibili costa di più. Se volete, approfondiamo. Ok, abbiamo investito tantissimo sulla 4.0, siamo a zero emissioni CO2, zero consumo di acqua, recuperiamo tutta l'acqua di produzione, 97% di recupero degli scarti e tantissimi progetti di economia circolare. Questo sulla tutela del creato, come diceva Francesco. E poi le persone interne all'azienda. Caffè sono gratuiti, più del 65% sono donne. 4:30 chiudo gli uffici, alle 5 chiudo la 4:30 la produzione, alle 5 gli uffici del caffè. Io vado, poi mi interrompo. Cioè, quando hai detto quali sono le scelte personali che facciamo quotidianamente, in realtà la domanda prima è quali sono i valori che guidano le scelte. Ok? Allora, se viene un amico a casa vostra stasera, ma voi a fine cena gli fate pagare il caffè? No. E a quelli che lavorano con voi tutti i giorni, che si spaccano ogni giorno, gli fate pagare il caffè? Ma siamo pazzi. Cioè, veramente, qua c'è la pazzia, perché per abitudine in azienda chi lavora paga il caffè. E allora lo faccio pagare. Ma non, perché andiamo avanti come le mucche. Ma se abbiamo dei valori ben precisi, tutte le azioni quotidiane sono allineate a quei valori. Capito? Quindi macchinette per forza che sono gratis, no? Usciamo alle 5, perché? Perché voglio che papà e mamma vanno a prendere figli a scuola. Magari tra qualche anno dovremo fare il secondo o terzo turno, ma finché posso, io alle 5 chiudo e mando i genitori a prendere i figli, perché c'è un tempo di vita e un tempo di lavoro. Okay? Già il tempo di lavoro deve essere un tempo in cui trovo me stesso, perché da dignità a me stesso trovo il senso della mia vita nel lavoro. Ma comunque, e quindi il tempo di lavoro non deve essere il tempo necessario a guadagnare i soldi per vivere fuori, ma è il tempo in cui io mi realizzo, il lavoro mi realizza. Ma comunque c'è un tempo di famiglia e un tempo di lavoro. E dato che parliamo di etica e di morale, come, e io sono educatore dei giovani, come facciamo a educare i giovani se papà e mamma stanno al lavoro fino alle 9 di sera e i ragazzi stanno di fronte al computer fino alle 9 di sera da soli? Ma che generazione avremo? Sarà ruolo sociale dell'impresa anche di mandare papà e mamma a dire andate a prendere figli a scuola, state con loro finché si può, poi magari non si può delle volte. Poi tante altre cose, l'ultima cosa, noi se dividiamo gli utili, metà i soci, metà i collaboratori, perché se facciamo utili è grazie a loro. Boh, facile. E poi ci sono tante cose, allora, quindi abbiamo visto tutela del creato, parte sociale e parte ambientale. Le persone in azienda e poi gli stakeholder fuori, no? Allora, sì, noi diamo tanti prodotti, Cottolengo, tutte le associazioni su Torino, bagnoschiuma, shampoo, così. Quella è filantropia. Quella è filantropia, cioè ho guadagnato e do. Il modello del 1800, dove l'azienda fa profitto, poi dopo le associazioni si occupano dei problemi sociali generati e chiedono soldi agli altri. No, quello che dobbiamo fare sono progetti di economia civile. Quindi Gruppo Abele, Sermi, San Patrignano, Bose, questa è una missione in Burkina, se volete poi dopo vi racconto. Noi gli abbiamo insegnato a produrre il burro di karité, lo compriamo a valore europeo, quindi per me non cambia nulla. Con quello faccio la linea cosmetica e intanto loro guadagnano, lavorano, non gli diamo soldi a gratis. Gli abbiamo insegnato a lavorare. Poi siamo andati giù, io, mio fratello e mia madre, abbiamo costruito un piccolo stabilimento dove abbiamo insegnato a produrre e vendere. Premiato dalle Nazioni Unite come premio. Questo è Don Ciotti, sui terreni confiscati alla mafia nelle comunità di recupero. I ragazzi coltivano le erbe officinali, con quelle gli faccio la linea cosmetica che vendono, fanno tutto il finanziamento e altro. Tanti progetti, l'ultimo se vuoi te lo racconto dopo, ma non vi voglio tediare. Questo è molto bello, questo ve lo racconto dopo, se volete vi faccio una domanda, altrimenti no.
Ma ci devi dire cos'è, vocazione. Grazie. Adesso hai detto che direi delle cose buone, belle, come si può fare, come dobbiamo conciliare essere appunto anche efficienti nel mercato, non solo buoni, mi piace tantissimo come visione, però io vorrei partire, ripartiamo il dialogo dalle sfide in realtà. Adesso dicevi di Burkina Faso, andare di là, iniziare un progetto, Allora, tornando un po' a quella che è la catena di valore di approvvigionamento, io vorrei ripartire da Miriam e chiederle, stando da un estremo di questa catena, come ci si sta e dirci qualcosa di più delle sfide, veramente anche di come viene suddiviso questo valore, perché si può essere tanto bravi in quello che facciamo, ma poi se strutturalmente ci sono degli impedimenti grossi di veramente... diciamo questo valore, portarlo avanti, dobbiamo interrogarci anche su questo.
Assolutamente. Rimetto, scusate, la presentazione. Sì, impedimenti grossi ce ne sono e sul settore agricolo ci arrivo anch'io al bello, ma ci arrivo con calma al bello perché il settore agricolo è un settore sicuramente particolare. Probabilmente uno degli impedimenti più grandi, come citava già anche prima Carlo Petrini, legato al settore agricolo, è che il prezzo non lo facciamo noi contadini. Io so perfettamente quanto a me costa produrre, è chiaro, ma dall'altro lato non sono io che stabilisco il prezzo, non posso fissarmi in una fascia di valore, dire, non so, decido di produrre del cibo di questa fascia o un determinato prodotto di questa fascia, mi colloco in questa fascia. In agricoltura il prezzo non lo facciamo noi contadini, poi vi confesso che io un po' non è che ci guardi proprio così tanto alla borsa dei beni agricoli, però è il dato di fatto che il prezzo non lo facciamo noi. E perché il prezzo non lo facciamo noi e soprattutto da dove parte? Perché abbiamo reso il cibo che è un bene essenziale, un bene obbligato. Banalmente, non avessimo fatto cena ieri sera, pranzo ieri sera e nei giorni precedenti non saremmo qua, non potremmo fare niente perché di cibo dobbiamo vivere, ci serve per stare in piedi. E che cosa è successo? Dov'è il punto di svolta? Carlo Petrini diceva che dobbiamo fare scelte epocali e cambi di paradigma, ma dove è stato il punto della prima scelta epocale, del primo cambio di paradigma che poi ci ha portato come settore agricolo a tutte le sfide? È stato Haber-Bosch. Ho impiegato un po' a capirlo, ma devo dire che nel momento in cui sono riuscita a fare click è stato illuminante. È un brevetto tendenzialmente che nessuno conosce. Haber è stato premio Nobel per la chimica nel 1920, era un chimico tedesco e nel 1908 ha trovato il modo per assorbire l'azoto dall'atmosfera e fissarlo e creare l'ammoniaca. L'ammoniaca è la base di tutti i concimi azotati di sintesi. I contadini ne usano quintali, ammoniaca, urea, se ne usa tantissimo perché la terra era finita prima del 1908, si doveva aspettare che la terra si rigenerasse. Nei campi c'erano le rotazioni, i cereali banalmente sullo stesso appezzamento lo potevi mettere ogni 3 anni. No, col brevetto Haber. E Bosch è stato l'industriale che poi ha commercializzato per primo nella tedesca BASF nel 1911 l'ammoniaca. Si va oltre la terra. Dov'è il problema? La terra è finita, nessun problema. Togliamo l'essere finito della terra, lo rendiamo infinito e produciamo azoto, ammoniaca all'infinito. L'azoto è uno dei componenti base di cui le piante hanno bisogno per crescere, il mais, gli ortaggi, e noi lo produciamo alla grande, lo buttiamo nei campi, le piante crescono, abbiamo cibo all'infinito. Questo è un po' quello che ha fatto il brevetto Haber-Bosch. Quindi ha tolto la terra come bene principale produttivo. Noi non importa la terra, noi andiamo oltre e abbiamo altro. Quali sono stati poi gli effetti? C'è questo professore di questa università canadese che ha scritto poi la biografia di Haber, che ha descritto appunto l'invenzione come la più importante del XX secolo e non ce ne siamo neanche accorti. Ma la cosa incredibile è che la metà delle eccedenze alimentari prodotte a partire dal 1950 è da interpretarsi come una conseguenza, come frutto del brevetto Haber-Bosch. E addirittura si arriva a dire, Smile è arrivato a dire che 2 individui su 5 non sarebbero vivi, non sarebbero in vita senza Haber-Bosch perché non avrebbero disponibilità di cibo. Io qua vi cito questi due libri che per me sono stati i due libri spartiacque, che sono di Paul Roberts, La fine del cibo, e di Michel Pollan, Il dilemma dell'onnivoro. Li consiglio a tutti tantissimo. Quindi Haberbosch ha avuto un primo effetto sulla popolazione, secondo effetto sulla terra. Nel produrre ammoniaca, noi abbiamo svincolato la produzione agricola dal sole. Se gli ortaggi, le piante non hanno il sole per produrre la fotosintesi clorofilliana, gioco forza, non possono crescere. Ma noi l'abbiamo svincolata dal sole e l'abbiamo legata al petrolio, perché la produzione dell'ammoniaca, la produzione dell'urea è incredibilmente inquinante. Il 37% di cui parlava prima Petrini, una quota enorme arriva dalla produzione dell'urea, dell'ammoniaca che si butta nei campi ed è incredibilmente inquinante già solo la produzione. E quindi cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a mangiare di base petrolio, a utilizzare il petrolio per sfamarci. Tenete conto che questo è Michel Pollan che parla di 4-4,5 litri di petrolio per la produzione di una caloria alimentare. Questo col metodo agricolo-industriale. È impressionante come dato. Mentre invece Michel Pollan qua racconta la storia di questa azienda, prima dell'avvento dei concimi azotati si ricavavano 2 calorie da ogni caloria investita. Quindi questa cosa che l'agricoltura industriale forse sia poi la salvezza, ne potremmo discutere. Ed è stata un'invenzione, come ci ricorda Pollan, che ha definitivamente cambiato l'ecologia. Tenete conto che questo distaccamento dalla terra ha definitivamente cambiato la parte, la gestione del ciclo della materia. Che cos'è adesso che mangiamo? Che cos'è questo meraviglioso cibo industriale che mangiamo? Noi siamo diventati dei consumatori di tipo diverso. La quantità di additivi, di aromatiche, aromi che viene utilizzata nei cibi è impressionante. Noi non siamo più abituati al gusto della fragola, noi siamo abituati al sapore industriale della fragola.
Forse Miriam, scusami, puoi fare questo esempio?
Sì,
Stamattina mi diceva di una bambina, potrebbe.
una bambina. Noi non compriamo le nuove varietà di fragole, utilizziamo questa vecchia varietà che aveva piantato la mia nonna ancora prima che nascessi. È una fragola più piccolina ed è una fragola che sa di fragola, quindi ha il dolce, ha un po' il brusco classico della fragola. E la figlia della mia migliore amica hanno comprato un cestino delle nostre fragole e la bimba l'ha assaggiata dicendo: "No, mamma, ma questa non è una fragola." Ok, siamo arrivati a questo punto qua e siamo arrivati al punto in cui i grandi marchi internazionali, qua Paul Roberts cita General Mills, ma ne potremmo citare Nestlé e quant'altro, spiega appunto pazientemente che vendere cibi poco o per nulla lavorati è una sciocchezza. Perché? Perché il prezzo delle materie agricole prime, biologico o meno, tende a scendere col tempo, invece il prezzo del prodotto trasformato e lavorato tende a salire col tempo. Per cui laddove io ho una materia prima che costa pochissimo, allora ecco che posso dargli valore aggiunto con la trasformazione e quindi creare un valore impressionante che però non parte più, è totalmente slegato dalla materia prima. Quindi noi sleghiamo la terra dalla produzione del cibo, della materia prima, e poi sleghiamo addirittura dal cibo che noi mangiamo, sleghiamo la presenza stessa della materia prima, la trasformiamo, ci facciamo un sacco di passaggi nel mentre. È bellissima quello che riporta Paul Roberts di questa International Flavor and Fragrances. Anni 70 pubblicava un rapporto annuale in cui si difendeva contro la crescente minaccia dei cibi naturali. Porco che minaccia. Questo è il cibo che mangiamo. Ultima parte, e qua mi piace riattaccarmi con quello che ha detto Marco. È la parte del prezzo del cibo. Che cosa è successo nel corso degli anni, in particolare in riferimento alla catena dei cereali? un po' per tutti i prodotti agricoli, ma sulla parte dei cereali in modo particolare. Vi parlo soprattutto del mais. Noi mangiamo quintali di mais e neanche lo sappiamo. Provate se vi capita a leggere un'etichetta qualunque di un cibo che vi trovate davanti. Voi non lo sapete, ma c'è del mais dentro. Comunque c'è del mais. Che cosa è successo? La produzione del mais è aumentata sempre di più. I contadini hanno costi sempre maggiori. Bisogna comprare prima di tutto i concimi, poi bisogna comprare i diserbi, perché tu concimi, uccidi tutto, la pianta non cresce sana, ci sono dei problemi, c'è bisogno di diserbare. C'è tutta la parte del costo del lavoro, dei mezzi, dei macchinari, e il prezzo non viene deciso dal contadino. Quindi tendenzialmente nel corso degli anni questa dinamica si è ingigantita sempre di più, per cui l'unico modo per cercare di compensare i costi crescenti è produrre di più. Produrre di più cosa vuol dire? Uso maggiore concime. Cerco nello stesso ettaro di produrre maggiore quantitativo, ma questo diventa un circolo vizioso da cui alla fine non se ne esce più. Paul Roberts lo racconta molto bene. Quindi gli agricoltori si trovano a compensare il costante calo dei prezzi al quintale distribuendo i costi fissi su un numero di quintali per ettaro più elevato. Devo produrre di più. Quindi acquisto sementi, fertilizzanti, tecnologia. Ma tutto questo costo deve essere distribuito su un numero maggiore di quintali che vanno ad alimentare un mercato in eccedenza, perché mi insegnate voi che laddove ho una produzione altissima, il prezzo cala. Se l'offerta è alta, il prezzo va giù. E quindi ci ritroviamo noi agricoltori in questo circolo vizioso. E vale questo sulla parte della catena, per dire cerealicola, ma vale su tutte le catene. C'è uno studio molto bello del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2020, che abbiamo citato in una lettera che abbiamo fatto con alcuni componenti di Economia Francesco, che ricorda che fatto 100 l'intero valore della filiera agricola, quindi partiamo dalla produzione alla logistica, alla ristorazione, a chi poi acquista il cibo, 17 va al contadino, ma il contadino muove tutto il restante 83%, eppure a noi ne arriva il 17%. La fetta più grande la mangia la logistica. E, perché ad oggi, per esempio, il Kenya è il maggiore produttore di fagiolini. Controllate quando comprate i fagiolini da dove arrivano, ma il Kenya a livello mondiale in questo momento produce fagiolini e li manda in tutto il mondo. Haber Bosch ha fatto tutto questo. Haber Bosch è quello che ha cambiato definitivamente l'agricoltura, l'ha fatta diventare industriale e l'ha svincolata dalla terra. Il problema è che, come ricorda Michel Pollan, abbiamo impiegato 100 anni a capire come fare agricoltura industriale e adesso iniziamo a pagarne il prezzo ed è un prezzo incredibilmente salato. Quindi, se devo pensare alle sfide, la sfida è cambiare paradigma, ma il paradigma che deve essere cambiato è tutta la parte della concimazione di sintesi. Poi arriviamo ai diserbanti, arriviamo poi a tutto quello che ne consegue. Ma lì, questo punto qua, il 1908, è stato il punto di svolta. E averlo capito, e su questo devo ringraziare il Gigi Manenti e la Cristina Sala, anche per me è stato un'apertura a livello mentale e un dire benissimo. Il punto parte da qua, da questi due illustri sconosciuti che nessuno conosce, e noi adesso dove andiamo? Cosa facciamo di diverso?
Da Haber Bosch 1908, Miriam Salusolia, è difficile questo nome per me, 2024, ma anche tutti quelli, poi magari ci dirai anche di questa rete che si sta creando, perché chiaramente da soli appunto non si va lontano. Tornando, certo, voi operate in un altro settore, però immagino che le sfide nella catena del valore ci siano anche da voi. Come avete cercato, cercate di cambiare degli equilibri magari che vanno a vantaggio di una parte e svantaggio di altri. Io ho visto, un po' scorrendo anche il vostro sito, alcuni progetti, li hai molto velocemente accennato, ti lascio la libertà di scegliere quello che forse è più utile, no, a dirci.
Prima del progetto vi voglio dire questo pensiero. Si parla tanto di salario minimo, si parla tanto di marginalità, di stipendi. Allora, chi è il primo che viene in mente per livello di welfare, innovazione? Adriano Olivetti. Perché Adriano Olivetti è riuscito a fare tutto quello che faceva? Perché faceva computer, era l'unico al mondo che faceva computer. Aveva una marginalità pazzesca, guadagnava tantissimo e quel margine, invece di metterselo in tasca, l'ha ridistribuito. Allora, il primo punto è che noi come imprese dobbiamo avere buone marginalità, dobbiamo far utile per poterlo poi distribuire, perché se io a fine anno sono in pareggio o sono in perdita, non distribuisco un bel niente. Per essere solidali, prima bisogna essere solidi. Allora, è lì la sfida, il primo punto. Noi anche come terzisti, lavoro con Unilever, figurati, ci schiacciano pazzescamente. E allora l'unico modo è riuscire a innovare, a fare robe migliori degli altri. Se non vendiamo è perché non siamo abbastanza bravi. Dobbiamo essere bravissimi, come quelli che cambiano le gomme della Ferrari in 2 secondi. Non basta dire sì, ma cambio le gomme in 3 ore. No, si lavora duro. Bisogna essere i migliori, bisogna lavorare costantemente, studiare, innovare. E se innoviamo, perché è l'innovazione che dà il margine. Un mio amico che mi dice: Marco, io non pago più gli stipendi, no, licenzio per noi cooperative, ho detto: ma perché mio nonno faceva bulloni, mio papà faceva bulloni, io faccio bulloni. Maledetta globalizzazione, è tutto colpa della globalizzazione. Ho detto: ma tu sei stupido, ragazzi. Ma tu, come imprenditore, in vocazione, sei obbligato socialmente a innovare. Per dare lavoro e portare marginalità, perché è solo lì che poi possiamo dare alla comunità. Quindi il primo punto è fare le cose bene. È difficile come terzista, che anche noi siamo molto schiacciati, riuscire a essere così bravi di dire: ragazzi, questo è il mio prezzo, se lo vuoi bene, altrimenti vai da un altro. Ed essere così bravi che vengono da noi, perché se invece vanno da altri vuol dire che non siamo stati bravi noi, che pensiamo di essere migliori, invece non siamo i migliori. Problema nostro. Perché il problema è nostro, dicevo anche ieri, non è che noi siamo buoni, venite da me perché sono buono. No, no. Vengono da noi perché siamo i migliori e riusciamo a stare sul mercato. Poi siamo anche buoni. Siamo buoni dentro, nell'azione e dopo. Ma se il mercato non viene da noi è un nostro problema. Ecco, quindi come terzisti, anche come te, il vero problema è lì, stare sul mercato, valore distintivo. Poi come lo facciamo è anche un altro discorso. Questo. Allora, Simone, mio figlio studia all'estero per 4 anni, quando torna gli ho detto: tu in azienda non entri perché devi farti l'ossa fuori. C'è un ragazzo a Bargi, a Cuneo, fanno succhi di mele, lo conosco. Se vuoi, facciamo uno spin-off di Reinaldi, quindi tu e quel ragazzo lì aprite un'azienda con partecipata da Reinaldi, prendiamo gli scarti delle, perché io ho questa idea appunto di far partire aziende di economia civile, no? Allora, ho detto: quella hanno fatta tutto loro, però l'idea era questa, è che stiamo facendo. Quindi prendono gli scarti delle mele che vengono buttati via. Abbiamo fatto un brevetto, quindi alta tecnologia, trasformiamo gli scarti delle mele in materia prima cosmetica. Quindi il valore che è bassissimo, perché c'è riciclare, bottigliette di plastica, bottigliette di plastica, bottigliette di plastica, è riciclare. Poi dopo 8 volte le bottigliette di plastica non riesco più a riciclarla perché tecnicamente non si riesce più, ci faccio il pile, poi ci faccio lo zerbino, questo è downcycling, recycling, stesso valore, upcycling è prendere una roba che ha pochissimo valore e fargli dare un valore superiore. Quella è la sfida. Quindi facciamo upcycling e trasformiamo gli scarti di mele in materia prima cosmetica. Noi in produzione siamo zero emissioni di CO2, zero consumo di acqua, riciclo il 97% dei rifiuti, quindi bravissimi. Pensate che nell'LCA di prodotto Reinaldi impatta meno dell'1% di tutti gli impatti di prodotto cosmetico. Packaging super sostenibile, poi picking. Quelli sono una cooperativa di ragazzi down dalla stessa parte a Bolpiano, vicino a Torino. Quindi il picking lo fanno loro. Quando voi fate un ordine online, vi arriva il pacco, tu lo apri, c'è la foto dentro di un ragazzo che dice: grazie al tuo ordine io oggi ho lavorato. Così i ragazzi, invece di stare a casa pagati dallo Stato a fare niente, vengono, lavorano, prendono uno stipendio, ma trovano dignità di se stessi attraverso il lavoro. E come vi dicevo ieri, però ho preteso che la roba fosse perfetta. Non è che sono down, allora l'etichetta la metto storta. No. dritta, deve essere perfetta. Ci è voluto molto più tempo stare dietro, è lì il dono, di aiutare a arrivare, ma fanno le cose perfettamente oggi. Poi abbiamo trovato i meccanismi, perché in produzione non li posso mettere, perché un giorno non ce la fanno, un giorno non stanno bene, non vengono. Ma invece il picking è una situazione in cui al massimo, se non vengono tutti e non ce la fanno, il pacco parte il giorno dopo o va qualcuno ad aiutarli. Quindi trovare i modi affinché gli scarti non siano più scarti, ma generino valore economico. In azienda invece qual è il problema? Che io avrei bisogno di una legge che dicesse, ok, un ragazzo con la produttività del 30% inferiore a una persona normale, io in azienda non la posso mettere perché fallisco, perché economicamente non ce la faccio. Lo Stato dovrebbe dire, quei soldi che gli do per stare a casa, li do a te azienda, così compensi quella minor produttività, perché per essere sostenibili bisogna che anche economicamente ci siamo. Il gratis non funziona, si fallisce di gratis. E allora, quindi, economia circolare, packaging super sostenibile, produzione sostenibile, picking fatto dai ragazzi e ragazzi down, e poi prendiamo i boschi, facciamo ripiantumazione, curare boschive e vendiamo i crediti CO2 dei boschi. Poi adesso abbiamo splittato in due le società, quindi Trifer fa ripiantumazione e curare boschive e questo è Vortex. Ma pensate che cosa facciamo? Andiamo nei comuni che hanno i boschi, l'azienda che compensa e compra i crediti carbonici in Giamaica o in Cile, che pianta le piante lì, noi sapete cosa facciamo? Prendiamo i boschi, non so, c'è un'azienda qua, prendiamo i boschi, andiamo dal comune e diciamo, sentite, datemi questi boschi abbandonati, che sono lì. Noi facciamo lavorare le cooperative sociali della zona, manuteniamo i boschi, tagliamo, facciamo il piano forestale, facciamo i sentieri, facciamo lavorare le cooperative down anche a fare i cartelli e le cose, e poi attraverso una doppia certificazione vendiamo i crediti CO2. Quindi l'azienda non paga i soldi così all'estero, ma paga perché affinché si migliori le performance territoriali. Cioè si può fare oggi, ragazzi. Il problema è che bisogna studiare, imparare, che ci sono dei metodi nuovi in cui a fronte di un profitto onorevole, noi contemporaneamente generiamo impatti sociali e ambientali. Ricordateveli. È la nuova economia in cui facendo il mio lavoro io faccio del bene, non guadagno e poi dopo do i soldi, Bill Gates. Quella è filantropia, c'è un altro modello.
Marco, penso che quanto Luigino ricordava ieri di Schumpeter, questo ruolo innovatore, poi arriveranno gli imitatori, ma penso in entrambi i casi abbiamo questo aspetto, questi due che non ho memorizzato, Gigi e Cristina, questo nuovo metodo per cui l'innovazione in ambito agricolo e poi qua di innovazione ce ne sono quintali praticamente. E visto che abbiamo ancora una decina di minuti, solo mi piaceva anche toccare l'aspetto dell'ambiente circostante, della comunità. Entrambi l'avete accennato, fattoria didattica, grazie. E infatti poi avevo visto che state attivando, avete già attivato anche una collaborazione con l'Università di Torino per quanto riguarda dei tirocini, che mi piaceva. Allora, se ci puoi dire un po' di questo rapporto, forse anche con gli altri agricoltori, sì, che è anche importante.
Allora, concordo con Marco, la parte di studio e innovazione è fondamentale. E per noi fondamentale è stata la scoperta appunto di questa azienda agricola che ha studiato prima di noi. E adesso si sta ampliando sempre più questo nuovo filone dell'agricoltura rigenerativa e insomma il metodo Manenti prende l'agricoltura rigenerativa ha molto le basi nel metodo Manenti, quindi è una modalità di coltivare differente, non si usano concimi, non si usa più l'aratro, non si rivolta più la terra e questo è il fantastico ripuntatore che smuove solo la terra e non la rivolta più e questa parte di studio parte da tutta una serie di realtà, da Fukuoka, da Pozzolu, adesso inizia a esserci molta più Iniziano ad esserci molti più studi su questa parte, su tutto lo studio della microbiologia del terreno, perché il terreno non è poi solo chimica. Invece Haber-Bosch ci dice che è solo chimica, e invece no, c'è anche tutta la parte di microbiologia. E per noi l'azienda Agricola Manenti è stata la prima rete, e questa è una meravigliosa foto di un terreno micorizzato, quindi lavorando sulla parte di microbiologia con i funghi simbionti, guardate le radici di questa pianta, quanto si sono espansi, ma qua si apre tutto un tema enorme. E, la parte molto grande che continuiamo a fare è intanto la creazione della rete, la rete dei clienti che continuano a sceglierci per tutta una serie di garanzie. In questo momento abbiamo molto più domanda rispetto a quella che è la nostra produzione, perché la foto che vi ho messo qua sulla sinistra è Torino ieri l'altro, i torinesi la conoscono bene, quella che vedete per terra è grandine. Ci sono stati più di 20 centimetri di grandine al suolo. Quindi una delle sfide che noi tocchiamo, noi contadini tocchiamo per prima sulla nostra pelle, è la sfida dei cambiamenti climatici. Va bene il rischio di impresa, però ecco, di condividere il rischio di impresa delle scelte fatte da tutto il mondo, ecco, anche no. E, ne faremo volentieri, volentieri a meno. In Piemonte piove da 3 mesi e mezzo. La foto in alto a destra invece siamo noi, questo gruppo di produttori locali, tutti accomunati dall'idea di fare bio, il trovarsi, il mettersi insieme per cercare di studiare progettualità nuove che ci consentano di continuare a fare seriamente il nostro lavoro, quindi garantire un cibo che sia buono, sano, pulito, perché questo è il nostro lavoro. E cerchiamo di farlo mettendoci anche insieme, quindi studiando nuovi progetti, studiando l'ampliamento delle reti imprese, studiando le comunità di supporto agricolo. Abbiamo questa parte molto, molto, molto forte. La parte sotto, invece, la foto sotto ve l'ho messa, è un'alba, sinceramente non mi ricordo di quanto. Questa poi è la parte, se vogliamo, più bella, più romantica del nostro lavoro di contadini, che è godersi le albe quando ti svegli alle 5 di mattina, però hai l'immenso privilegio di poter stare in campo. Resta il punto che la terra è bassa, il nostro lavoro è fatto di meccanizzazione, sì, assolutamente sempre di più, anche perché la meccanizzazione è quella che poi ti aiuta con i quantitativi minori, ti aiuta con effettivamente il poter adottare un determinato metodo di coltivazione, il poter trattare la terra in un determinato modo, ma la terra è bassa. Noi siamo fuori in campo a più 40 gradi, a meno 10 con la grandine, con la pioggia. Ogni tanto, quando riesco a sedermi finalmente alla scrivania e stare un'ora davanti al computer, mi sembra una cosa meravigliosa. Non ho nessuno che insomma, sono riparata dal sole e dalla pioggia. Però il lavoro di noi contadini, soprattutto laddove è fatto seriamente, ci ricorda che la terra è bassa. E questo è un altro punto per noi fondamentale. Carlo Petrini, nel libro che ha scritto con Gael Giraud, ricorda che in questo momento noi stiamo producendo cibo per 12 miliardi di persone, siamo 8 sul pianeta. Quindi vuol dire che c'è uno spreco immenso. Allora, a chi dice che non c'è cibo abbastanza, a chi dice che è ora della carne sintetica, a chi dice che dobbiamo approvvigionarci di altro, no. Torniamo ad Haber-Bosch. Torniamo a capire cosa ha fatto Haber-Bosch, torniamo a capire che possiamo produrre in maniera differente. Haber-Bosch porta a un impoverimento del suolo, l'utilizzo sfrenato di concimi di sintesi fa sì che il suolo non sia più utilizzabile. L'agricoltura rigenerativa, il metodo Manenti, consente di lasciare il suolo con una fertilità migliore addirittura di quella che abbiamo trovato. Quindi arrivo poi alla parte finale che è quella di cui parliamo, sempre qua è l'incontro. Questi qua che vedete, camicia bianca e camicia verde, sono il Gigi e la Cristina. Abbiamo fatto un momento di incontro in cascina 2 anni fa con Don Luigi, parlando proprio di noi contadini dell'agricoltura. La parte poi che facciamo di educazione costante con i nostri clienti è: io cliente, che ruolo ho? C'è un mondo attorno a ciascuno di noi, guardatevi intorno, guardate oltre quello che c'è nello scaffale del supermercato, guardate oltre quello che è il reparto dell'ortofrutta del supermercato, perché c'è un mondo intero. E impariamo a guardare anche nel nostro piatto, a chiederci: ma cosa stiamo mangiando? Stamattina con Marta mi sono ritrovata a leggere, oramai leggo tutte le etichette di qualunque prodotto io mi trovi davanti. Guardatele le etichette, vi si apre un mondo. E sempre nel loro libro Carlo Petrini e Gaël Giraud definiscono il consumatore inconsapevole responsabile. Noi consumatori siamo responsabili perché siamo poi noi che lo facciamo il mercato dei prodotti agricoli. Se scelgo di comprare una cosa o ne scelgo un'altra, quello cambia e non è una goccia perché soprattutto la grande distribuzione sulla parte dei prodotti agricoli, dove non c'è più margine, molla poi il tiro. Quindi smettiamo di essere inconsapevoli e responsabili. Questo è il nostro ruolo. E siete voi, consumatori, che sostenete noi contadini. Ieri nel mercato di contadini biologici di ieri mattina è arrivata una cliente che mi ha guardato e mi ha detto: noi vi siamo grati, io con le lacrime, noi vi siamo grati per il vostro lavoro. Quando viene riconosciuto la fatica del nostro lavoro, sono momenti questi, soprattutto in Piemonte, per il settore agricolo di forte scoramento. Siamo veramente in difficoltà, questa pioggia incessante ci sta rovinando tutta la stagione, ma voi potete essere quel cambiamento lì. Papa Francesco ci ha ricordato che la nostra oppressa, devastata terra, è fra i poveri più abbandonati e maltrattati, ma siamo noi che possiamo davvero invertirla, quella rotta lì.
Rinaldi alla comunità intorno, 5 minuti, ce la fai a dirci qualcosa di questo vostro essere all'interno di un ecosistema comunque più ampio e
Sì, il tentativo dell'imprenditore un po' etico così è di non fare solo imprenditore, cioè di avere gli occhi aperti, gli occhi alti, perché troppo spesso in azienda uno si focalizza sul prodotto che si fa, per cui l'azienda, l'imprenditore, tutti sono il prodotto che fanno. In realtà è molto di più. L'impresa è un cambiamento, è immersa in una società, per cui faccio un esempio. Ieri c'era una trentina di cittadini che sono venuti in azienda. Noi una volta al mese l'azienda è aperta. Il prossimo mese viene l'università di farmacia, cioè l'azienda deve essere un luogo aperto. Anche per i ragazzi, vengono le scuole, perché devono capire che l'impresa non è più quella del 1800 con i macchinari, ma rendersi conto di cos'è un'impresa, di cosa vuol dire lavorarci dentro, no? E quindi anche il senso di aprire l'azienda è fondamentale. Alla fine è un po' faticosa, ma alla fine abbiamo una persona che si occupa solo di quello. E poi appunto vi dicevo, sì, quelli che hanno bisogno, che vengono, che chiedono, ok, però non basta più. Cioè, quel cotolengo che mi dice dammi dei prodotti, va bene, te li do, ma non è quello. Dobbiamo iniziare invece a ragionare diversamente. Appunto, uno che dice... ho questo progetto, quell'altro progetto, cosa facciamo? A Pietraporzio c'era un ragazzo che voleva aprire un piccolo saponificio e gli ho dato la mano, quindi gli abbiamo fatto tutti gli aspetti normativi, le curatorie, tutte le autorizzazioni. Poi gli ho detto: guarda, allora facciamo un piccolo laboratorio di attività, così chiami le scuole che vengono con il pullman. Poi mettiamo a dimora le piante officinali, così poi i turisti vengono e vedono tutte le piante officinali, inviti quando è ora di raccoglierle. E adesso funziona. Cioè essere generativi, ragazzi, non possiamo chiuderci su noi stessi. Se non gemma nulla, l'albero è morto, eh. E non bastano gli stipendi. Poi è già tanto fare gli stipendi. Io capisco che noi viviamo, ci sono le persone che vivono, che lavorano per mantenere la famiglia. Con grande fatica e dignità. Noi siamo nella fortuna di poter dire cerco un lavoro che mi realizzi. Già un passo pazzescamente più avanti, eh? Un lusso pazzesco. Però dobbiamo cercare sempre di migliorarci e di non accontentarci, ecco. Questo è il significato. E poi forse l'ultimo punto che mi viene da dire, che volevo dirvelo, è questo. Quando io ero animatore in parrocchia, c'erano tanti, una parrocchia abbastanza ricca, cioè di benestanti, tanti imprenditori, e questi venivano a fare servizio mensa dei senza tetto, allenatori di calcio, attività parrocchiali la domenica, bravissimi, fantastici. Poi tornavano Fiat, poi tornavano in Fiat il lunedì mattina dei lupi, degli squali, senza cuore. Allora, dato che penso anche voi, ma tutti noi aspiriamo alla santità, perché bisogna dirlo, io aspiro alla santità. Per essere santi ci vuole un'ascesa spirituale, no? E perché il nostro spirito possa salire ci vuole uno spirito unico. L'etimologia di diavolo e diaballo, divisione. Se io sono padre di famiglia buono, in parrocchia buono, poi vado in aziende e sono terribile, e questo distrugge il mio spirito. La nostra sfida umana è riuscire a essere noi stessi ovunque siamo. Questo ci renderà felici. E quindi questo, cercare di essere imprenditori così è molto dura, ma è una via che si può percorrere.
Penso che sia alla fine forse chiudere perché il panel era sulla sostenibilità integrale. Penso che con queste ultime affermazioni che hai fatto, no, ci riporta una visione integrale di noi stessi, prima di tutto, di noi stessi dentro quello che facciamo. Grazie a tutti.
Hai ascoltato la Tavola Rotonda Sostenibilità Integrale, non solo buone pratiche. A cura di Marta Panceva, con Miriam Salussoglia e Marco Piccolo. Tenuta alla convention EDC 2024 nel Polo Lionello Bonfanti.